Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Se dovessi lasciarvi, sarei contento di lasciarvi con questo studio. Quello che vorrei fare stasera è di fare una specie di risonanza magnetica al cuore, che molto spesso noi ci valutiamo, ci guardiamo in base a certe cose esterne che possono farci sembrare dei buoni credenti. Ma è più importante vedere il cuore. E stasera voglio vedere più il cuore. Il tuo cuore è veramente simile al cuore di Gesù? Specificamente, tu ami le persone nella tua vita? Oh, ma certo, io mi sacrifico per loro, io faccio questo, manco so... No, non è quello il metro. Non è quello il metro. Spesso crediamo di amare molto più di quanto amiamo in realtà. In questo studio prego che possiamo tutti riconoscere quando è che non abbiamo vero amore per gli altri, affinché possiamo confessare il nostro peccato e crescere nel rispecchiare di più Gesù Cristo. Iniziamo ricordando quanto è importante amare gli altri. Considerando tanti insegnamenti della Bibbia, quanto è importante amare gli altri, veramente. Se possiamo scalare i comandamenti di Dio, se Gesù fosse chiesto qual è il più grande comandamento, è stato chiesto, come ha risposto? Ha risposto, troviamo in vari posti, prima, ama il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Allora, quanto è importante amare? Quanto siamo buoni credenti se noi non amiamo veramente? Se non amiamo veramente, quanto siamo buoni credenti, pur sacrificandoci e dedicandoci e parlando di Dio e facendo questo e negandoci tante cose. Primo Corinzi 13 parla di quanto vale tanti aspetti, avere tutta la conoscenza, parlare tutte le lingue, sacrificarmi per gli altri, e se non ho amore, quanto vale? Ma abbiamo veramente amore? Notate che in quel brano, in Primo Corinzi 13, Paolo parla di sacrificarsi e dice tu puoi sacrificarti senza avere amore, perché lo fai, perché ti fa sentire guarda quanto faccio. Hai vero amore? Brani che parlano dell'amore, vi leggo pum 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 tanti. Gesù, Giovanni 13:34, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Anche voi amatevi. Come? Come Cristo ci ama. Qual è il metro del vero amore? Come Cristo ama noi. Poi dice in Romani 12:10, nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri. Primo Pietro 1:22, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, la salvezza, per avere un amore fraterno senza alcuna assimilazione, amatevi intensamente gli uni gli altri. Amatevi intensamente. Primo Giovanni 3:14, noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Primo Giovanni 3:23, questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri come egli ci ha comandato. proprio dando il comandamento: abbiate fede in Dio e amatevi gli uni gli altri. Questo si vede che amare non è un comandamento in mezzo a tanti. Amare è proprio la base della vera vita cristiana. Giovanni 15, 12, Gesù dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Giovanni 15, 17, questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Chiaramente il frutto dello Spirito, il primo frutto dello Spirito è amore. In primo Tessalonicesi 4, ora quanto l'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi siate ammaestrati da Dio ad amarvi gli uni gli altri, e voi infatti fatto questo verso tutti i fratelli che sono in tutta la Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, a sovrabbondare in questo ancora di più. Voi, a differenza di certi, già amate tanto, ma sovrabbondate in questo amore. Ci sono tanti altri versetti, ma la mia preghiera è che questi ci fanno capire: wow, se io non amo di cuore, sono un disastro spiritualmente. Al meglio, sono un disastro. Però, come sai se ami? Quanto valgono le parole? Oh, ma io amo. Quanto valgono? Biblicamente? Quasi niente. Quasi niente. Dio ci comanda di amare veramente con i fatti e non solo con le parole. Dobbiamo amare di cuore. Dire "io amo gli altri" non ti costa nulla. Non è il metro di se ami o no. Il vero amore cambia il cuore e produce frutto. Vi leggo 1 Giovanni 3, 18. Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Io voglio farvi la domanda: tu ami veramente? In Colossesi, Paolo scrivendo a loro dice: abbiamo sentito parlare della vostra fede in Gesù Cristo e del vostro amore per tutti i santi. Primo Tessalonicesi 1, ricordando noi continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza e la speranza che voi avete. Noi ricordiamo la fatica del vostro amore, che vuol dire il loro amore non erano parole, erano azioni, una vita che si poteva raccontare. Dobbiamo amare intensamente, primo Pietro, dobbiamo amare come Cristo ama noi. Tu ami le persone intorno a te così? Dobbiamo esaminarci per vedere se veramente amiamo gli altri nella nostra vita. Come puoi sapere se ami le persone nella tua vita? Come puoi sapere? Oh, ma io mi affatico dalla mattina alla sera. Quale mamma solitamente non si affatica dalla mattina alla sera? Non è quello un metro. È buono fare, ma non è il metro. Possiamo riconoscere il vero amore con certi buoni frutti e possiamo riconoscere la mancanza di veri amori con altri frutti brutti. Frutti buoni è quello che troviamo nell'amore di Dio verso di noi. Sofonia 3,17, l'Eterno, il tuo Dio, in mezzo a te è il potente che salva. Egli esulterà di gioia per te. Nel suo amore starà nel silenzio. Si rallegrerà per te con gridi di gioia. Conoscete la frase restare senza parole? Qui dici che Dio nel suo amore starà nel silenzio. È talmente preso con la gioia che ha nel suo popolo che rimane senza parole. E poi grida di gioia. Esulterà di gioia per te. Allora, vi chiedo, tu esulti di gioia per le persone intorno a te? Tu guardi tuo coniuge, tuo figlio, un fratello, e ti fa qualcosa? Se no, tu non ami. Questo è un frutto del vero amore. Chi siamo noi per Dio? Quanto riusciamo noi a vivere come Dio merita e vuole da noi? Al nostro meglio siamo estremamente mancanti. Allora, la gioia che Dio trova in noi è perché siamo noi perfetti? No, no, no. Lui non trova gioia perché noi camminiamo bene e facciamo come vuole Lui. Lui trova gioia perché viene dal suo amore per noi. Tu ami come Gesù ama? Questo è il metodo che la Bibbia ci dà. Il vero amore ci porta ad avere gioia in quella persona anche quando non è una situazione piacevole. Basta pensare a una mamma che sta cambiando un pannolino sporco. Non è in sé bello cambiare un pannolino sporco. Cioè, non è che, oh, che bello! Però la mamma che veramente ama il suo figlio, prima non trova fastidio e numero due trova gioia. Sta lì cambiando pannolino sporco con un sorriso pensando questo mio figlio, grazie per questo figlio signore, mentre sta pulendo, sporcandosi. Lei trova gioia nel bambino che piccolo piccolo non dà niente a lei. Ancora non riesce a fare quasi niente, magari è così piccolo che quasi quasi non sorride. Ma la mamma trova gioia che viene da sé. Tu trovi gioia nelle persone che Dio ha messo nella tua vita? Vedi le persone nella tua vita come preziose? Vedi il tuo coniuge, il tuo figlio disubbidiente, che non sta facendo come dovrebbe fare, lo vedi con gioia? Se lo ami, sì. Se non hai un vero amore, no. Come ci sono frutti che ci mostrano il vero amore, di vedere gioia in qualcuno, ci sono frutti che ci mostrano che non c'è vero amore. O è un amore molto, molto, molto debole e c'è molto egoismo dove dovrebbe esserci amore. E stasera vorrei concentrarmi su questi frutti. Un modo importante per riconoscere che non hai vero amore per qualcuno è quando qualcuno ti dà, in certi momenti, fastidio. Se una persona ti dà fastidio, tu non ami quella persona. Fastidio in sé è un peccato. Non importa quello che succede, fastidio è un peccato. C'è un rumore che ti dà fastidio. C'è situazione che ti dà fastidio. Fastidio è la carne che non ha il mondo come vuole. E quale sarebbe la caratteristica cristiana che sarebbe il contrario di fastidio? Quale sarebbe la qualità cristiana che bisogna avere che sarebbe il contrario di fastidio? Mansuetudine. Dove accetti quello che la provvidenza di Dio promette. Quindi fastidio è il contrario di mansuetudine. Fastidio non stai accettando. Ti turba. Pensateci. Dio trova gioia in noi. La Bibbia lo dice. Il suo amore per noi è così profondo che Dio sta in silenzio amandoci e poi grida di gioia. Questo è, alla luce di chi siamo, è il contrario di avere fastidio. Nessuno mai ci è peso quanto noi siamo peso per Dio. Perché noi siamo pieni di peccati. E se qualcuno ci è di peso perché non sono perfetti, sì, ma noi non siamo perfetti. Quindi non è che sono così diversi di noi, ma Dio è perfetto, è santo, e il nostro peccato, a causa della sua santità, è estremamente abominevole a Dio. eppure Dio non ha fastidio di noi, perché ci ama. Fastidio è una sensazione che in quel momento quella persona ti è un peso, lo vedi come un peso. Vorresti che non fosse nella tua vita in quel momento. Arriva e vorresti che andasse via. Se tu hai fastidio nei confronti di qualcuno delle volte, tu manchi amore per quella persona. Vogliamo capire cosa sta dietro questo fastidio, ma prima un altro frutto di mancanza di amore. Similmente, vedere qualcuno come una interruzione è anche una prova che manca l'amore per quella persona. Vedere una persona come un'interruzione vuol dire che manchi amore per quella persona. Conosciamo tutti la sensazione di essere in mezzo a qualcosa, di avere qualcosa per la testa, e arriva qualcuno e vuole la nostra attenzione, e vediamo la persona come interruzione. Spesso ci giustifichiamo nella testa con il pensiero che quello che stiamo facendo è importante. Allora giustifichiamo questo senso di interruzione. Vedere qualcuno come interruzione viene dallo stesso cuore di vedere qualcuno come fastidio. Che cosa ci fa vedere altri come un fastidio o come un'interruzione? Perché li vediamo così? Pensate. Quando noi abbiamo un nostro progetto, i nostri programmi, i nostri piani, abbiamo le nostre preferenze di come vogliamo passare questa prossima ora. E poi arriva qualcuno che scombussola i nostri piani. Scombussola come vogliamo noi che le cose sono. Scombussola quello che noi volevamo compiere. Se il cuore non è puro, arriveremo a vedere questa persona come un'interruzione o avere fastidio che sia arrivato nella nostra vita in quel momento. Ma perché è così? Fondamentalmente è perché quando noi pensiamo così non stiamo vivendo per la gloria di Dio, anche se stiamo svolgendo qualche cosa per Dio di nome. Non stiamo vivendo per la volontà di Dio, stiamo vivendo per la nostra volontà. Anziché capire la volontà di Dio e adeguarci ad essa, abbiamo la nostra volontà e quella persona diventa un ostacolo ad arrivare dove vogliamo arrivare noi. Io volevo fare quel lavoro, io volevo leggere, io volevo questo, e questa persona mi ostacola a quello che voglio compiere. Il problema è che non ho al cuore la volontà di Dio, ho il mio piano, la mia volontà al cuore. E sto dicendo, esci dal trono, comando io voglio fare questo. Questo è ribellarsi contro la sovranità di Dio nella nostra vita. Anziché vedere Dio come Dio e noi come le creature che esistiamo per Lui, in modo subdolo, quando vediamo altri come un fastidio o come un'interruzione, stiamo mettendo noi stessi sul piedistallo della nostra vita. Inoltre, quando vediamo altri come un fastidio o come un'interruzione, manchiamo l'amore. Manchiamo l'amore che Dio ha per noi. Manchiamo l'amore che Dio ci comanda ad avere per gli altri. Vedere altri come un fastidio o un'interruzione è una chiara evidenza che abbiamo egoismo nel cuore, anziché amore. Ma io devo compiere questo, è importante! Attenzione, arriveremo a quello. Quello è un ragionamento della carne. Non ho detto che non bisogna compiere certe cose, sto parlando di vedere qualcuno come un peso, come un'interruzione, come un fastidio. Quando noi agiamo così, manifestiamo con le nostre azioni e atteggiamenti che vogliamo le cose come le vogliamo noi. Perciò non stiamo vivendo per Dio in quel momento, anche se quello che vogliamo fare è in nome per Dio. Se qualcuno ti dà fastidio è perché stai vedendo i tuoi progetti come più importante di quella persona. Pensate a questo. Questo è disprezzare una persona fatta nell'immagine di Dio. Pensate, se io vedo le persone come le cose più importanti, cioè oltre a Dio stesso, chiaramente, quando qualcuno mi interrompe, magari in un momento in cui non posso lasciare quello che sto facendo una cosa, non posso lasciare. E un chirurgo sta facendo un intervento su qualcuno di vita e morte, e arriva un bambino, papà, papà, dal vetro. Il chirurgo non può lasciare la testa, ah, ciao figlio, raccontami di scuola oggi. Non può. Però guarda e dice, oh, voglio vedere mio figlio, ma devo concentrare. Non sto dicendo di lasciare tutto, sto dicendo il cuore che hai. Infatti, in quel momento, quel papà sarà contentissimo a vedere suo figlio e sarà dispiaciuto che non può vederlo in quel momento, perché lo ama. Allora, voglio fare un esempio che vogliamo portare avanti tutto lo studio. Mettete bene in mente questo. Immaginate che un tuo carissimo amico, o magari uno che è proprio il tuo amico di cuore, forse hai fatto l'università insieme, forse hai lavorato insieme, forse hai fatto militare insieme, è il tuo amico di cuore. E lui si trasloca e va a vivere lontano, e lo vedi quasi mai, e godevi tanto il tempo con lui, e senti tanto la sua mancanza. Dopo tanto tempo, un sabato, stai a casa facendo un lavoro importante, un lavoro che devi fare, non puoi rimandare. Quindi, tu stai facendo un lavoro importante, giusto? Hai una scadenza, non puoi lasciare questo lavoro. Quando senti suonare la porta, e dice, è aperto, vieni! Ed è il tuo amico. Quello di cuore. Quello dell'università. Quello di militare. Quello di cuore. Avresti fastidio a vederlo? Uffa, perché è venuto adesso? Avresti fastidio a vederlo? Un tuo caro amico arriva di sorpresa dopo mesi e mesi che non l'hai visto e tu sei in mezzo a un progetto che non puoi lasciare. Avresti fastidio, ma perché è venuto adesso? O avresti, ciao! Che cuore avresti? Io so che cuore avresti. Avresti piacere di vederlo. Non lo vedresti come interruzione. Saresti di, oh, wow, cioè, vieni, guarda, non posso smettere, ma che bello vederti, wow, non posso smettere, oh, quanto tempo puoi restare? Giusto? Faresti così, giusto? Un amico di cuore che non hai visto da mesi, cosa faresti? Avresti gioia, giusto? Non lo vedresti minimamente come fastidio. Non lo vedresti minimamente come interruzione. Saresti piuttosto dispiaciuto che non riesci a dedicare più tempo e saresti gioioso di vederlo. Come Dio esulta di gioia, esulteresti di gioia di vedere questo caro amico. Lo accoglieresti con un grande sorriso, con un grande abbraccio e avresti grande piacere e gioia che è arrivato anche se il momento non è buono. Secondo voi, quello che ho appena detto è esagerato o è la verità? È la verità o è esagerato? È la verità, giusto? Ok, tenete questo in mente. Se tu faresti così con un amico di cuore e lo faresti, perché hai fastidio quando il tuo figlio o tua moglie o qualcuno che conosci bene vuole interrompere quello che tu hai da fare? Perché? La triste risposta è perché tu sei un grande egoista e il tuo egoismo ti ostacola ad amare la persona accanto a te. Il tuo egoismo è evidente dal fatto che senti fastidio quando sei interrotto. E io prego che ciascuno qui riconoscerà questo peccato quando è evidente, quando esiste nella vita. L'egoismo non può coesistere con l'amore, è il contrario. Sono due pianeti. Non si può avere egoismo nel cuore e amore nel cuore verso una persona. È impossibile. Perché sono due cose contrarie. L'egoismo è l'assenza dell'amore. Ricordando che noi dobbiamo amare gli altri come Cristo ama noi, possiamo capire come dovrebbe essere il nostro amore per gli altri quando consideriamo l'amore di Dio per noi. Come dovremmo amare gli altri? Ok, pensiamo come Cristo Dio ama noi. Dio ci vede mai come interruzioni? Dio ci vede mai come interruzioni? Quando vogliamo pregare, uffa, ma proprio adesso sto gestendo l'universo, è possibile? Dio fa quello? No. Dio ci vede mai come fastidio? Allora, non c'è un versetto che dice Dio non ci vede come fastidio, ma ci sono tanti versetti che rivelano il cuore di Dio. Quindi, Dio ci vede come fastidio mai? Mai, mai, mai. Dio mai ha altri progetti e noi siamo un disturbo per Lui? O noi siamo il progetto di Dio? È possibile che noi vogliamo pregare e Dio non vuole prendere tempo con noi? È possibile per uno di venire a Dio, un figlio di Dio, vuole pregare al Padre e trova la porta chiusa, che Dio non trova tempo? È possibile? La Bibbia ci spiega quello. In Ebrei, quanto accesso abbiamo a Dio? Occasionale, spesso o sempre? In ogni momento. In ogni momento. E così Dio ci ama e così ci comanda di amare gli altri. Nonostante quanto pecchiamo, nonostante quanto pensiamo alle piccole cose, anziché alle cose grandi di Dio, e non seguiamo Dio come dovremmo, anche a nostro meglio, Dio non ci vede mai come un fastidio o un'interruzione. Piuttosto Dio ha un cuore tenero nei nostri confronti, perché Dio ci ama. L'amore di Dio per noi è il motivo per cui Dio non trova mai fastidio quando veniamo a Lui e non ci vede mai come interruzione, perché Dio ci ama. Alla luce di questo, prego che possiamo comprendere di più la gravità del nostro peccato quando noi manchiamo amore verso gli altri. Soprattutto alla luce del fatto che noi siamo amati così tanto da Dio. Per aiutarci a capire meglio il cuore che Dio ha verso di noi, leggo due versetti. Salmo 147:11 e 149:4. L'Eterno prende piacere in quelli che lo temono. E poi l'Eterno si compiace nel suo popolo. Dio trova piacere nel suo popolo. E nella Bibbia leggiamo che il suo popolo cadono sempre. Non sono perfetti. È incredibile che Dio prende piacere in persone come noi. Eppure lo fa. Quanto è importante per noi di trovare piacere nelle persone che Dio mette nella nostra vita. Allora, trovate Luca 7 con me. Luca 7. Questo brano, iniziando 36, ci aiuta a capire quanto il peccato è grave, il peccato di non amare gli altri. Questo brano ci aiuta a capire che quando noi non abbiamo un vero cuore per gli altri, è perché dimentichiamo quanto dipendiamo noi dal perdono di Dio. Quando noi non amiamo gli altri, è perché noi non amiamo Dio. E non riconosciamo il suo amore per noi. E siamo pieni di orgoglio, credendoci poco bisognoso del perdono di Dio. Leggo dal versetto 36, Luca 7:36. Ora, uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui, ed egli, Gesù, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato, e stando ai suoi piedi, dietro piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi, di asciugarli con i capelli del suo capo. Egli li baciava e li ungeva con l'olio profumato. A vedere questo, il fariseo, che lo aveva invitato, disse fra sé, «Se costui fosse un profeta, saprebbe con chi è e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice». E Gesù, rispondendo, gli disse, «Simone, ho qualcosa da dirti». E egli disse, «Maestro, di pure». E Gesù gli disse, «Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Secondo te, chi di loro lo amerà di più?» E Simone rispondendo disse, «Suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più». E Gesù gli disse, «Hai giudicato giustamente». Poi volgendosi verso la donna, disse a Simone, «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua, e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui al quale poco è perdonato, poco ama». Poi disse a lei, «I tuoi peccati ti sono perdonati». Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro, «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma Gesù disse alla donna, «La tua fede ti ha salvata. Va in pace». Questo uomo vedeva quella donna di malocchio. La vedeva come un'interruzione. Gli dava fastidio quella donna. Questo perché egli non capiva la grandezza del peccato. E per questo non vedeva gli altri con buon occhio. Quando noi vediamo gli altri con fastidio, vuol dire che noi non abbiamo capito il nostro peccato. Ci crediamo, pur non dicendolo, ci crediamo di essere sopra un piedistallo al di sopra degli altri. Genitori, quando voi vedete un figlio con fastidio è perché vi vedete non bisognosi della grazia di Dio. Perché uno che si vede bisognoso della grazia di Dio non può vedere nessuno con fastidio. Ricordate Matteo 5, i passi per arrivare alla salvezza? Beati i poveri in spirito, che fanno cordoglio. E poi cosa dice? Qualcuno si ricorda? Poveri in spirito, poi fanno cordoglio, e poi? Matteo 5, sermone sul monte, poi cosa dice? Danny, tu hai trovato? Versetto 4, 5 sarebbe, credo. Come? Ok, piangono, e poi? Mansueti. Mansueti. Così afflitti del loro peccato, del loro bisogno del perdono, del loro bisogno di grazia, che non possono alzarsi a vedere nessuno male, perché sono afflitti del proprio peccato, e li rendi mansueti con gli altri. Questo è un frutto della vera salvezza. Questo è un frutto di capire come quella donna, lei non guardava, ma anche loro sono peccatori. Lei diceva, io sono peccatrice. Simone non vedeva il suo peccato. Quella donna sì, e lei è data a casa, perdonata. Quando noi assomigliamo a Dio come ci comanda a fare, di amare come Dio ama noi, prima di tutto riconosceremo più il nostro peccato e quanto grande è la grazia di Dio nella nostra vita, allora diventerà naturale amare profondamente gli altri. Tornando a quel brano, l'ultima cosa che Gesù dice lì a lui è Perciò ti dico che i suoi, di lei, molti peccati le sono perdonati, perché ha amato molto. Ma colui a quale poco è perdonato, o che crede di essere poco perdonato, perché non si vede come i peccatori, grandi peccatori, poco ama. Chi non riconosce il proprio peccato, tanto, non può amare più di quanto si riconosce il peccato. Cioè, un metro, quanto riesci tu ad amare veramente gli altri? Tu non riesci ad amare più di quanto tu vedi il tuo peccato. Perché quanto tu vedi il tuo peccato e vedi la grandezza e il perdono, ti permette di vedere l'amore di Dio di più e quello ti permette di amare di più. Ogni vero credente è stato perdonato molto, perché ogni vero credente ha peccato molto e continua a peccare. Non amare veramente gli altri tanto vuol dire prendere sul leggero i nostri peccati e non capire la grandezza dell'amore di Dio per noi. Non ci vediamo un granché di peccatori, e questo vuol dire che gli altri, che non vivono come vogliamo noi, ci danno fastidio, sono intrusioni ai nostri progetti. È come se credessimo di avere qualche merito e essere superiori agli altri. Filippesi parla di stimare gli altri. Ricordate qualcosa? Cosa dice? Stimate gli altri più di te stessi. Allora, se io stimo una persona più di me e lui viene in mezzo ad un progetto mio, come lo vedo? Lo vedo con fastidio? Lo vedo come un'interruzione? Se lo stimo più di me stesso. E non dice che gli altri sono migliori di noi. Dice di considerarli così. Quando vediamo altre persone come un fastidio o come un'interruzione, prima di tutto vuol dire che noi non amiamo veramente quella persona. Quando invece amiamo veramente qualcuno, quella persona ci dà gioia. Non perché fa come vogliamo noi, ma perché troviamo gioia nel cuore nei suoi confronti. Quando hai vero amore per un amico e lui arriva da lontano, anche in mezzo a un progetto importante, hai gioia. Hai gioia. Io conosco questa gioia. Siamo stati sorpresi delle volte, oppure se non con una visita, con una telefonata, proprio un momento di grandi impegni, ma di una persona cara. Ed è un piacere sentire questa persona. E quando non è un piacere, Dio mi mostra qualcosa nel mio cuore. Allora, io voglio chiedere a ciascuno di voi, voi avete, ascoltate, lo stesso gioia tutti i giorni a vedere il figlio o il coniuge di quanto hai quando vedi quel vecchio amico? E se dovessimo valutare seriamente, dovremmo avere molto più gioia per quelli vicini a noi. Quando tu non hai quella gioia nel vedere tuo figlio o tuo coniuge o qualche fratello nella chiesa che vedi tutte le settimane, è perché anziché avere un cuore che ama, hai un cuore pieno di egoismo. Il tuo cuore non rispecchia il cuore di Dio. Tu vedi i tuoi progetti, i tuoi sogni, i tuoi piani, le tue preferenze come più importante di quanto vedi le persone che Dio ha messo nella tua vita. Allora, che tipo di cuore hai in quel caso? Cristo è venuto per salvare i progetti? Dio ha versato la sua ira sul suo unigenito figlio per salvare i nostri piani? Quanto sono importanti i nostri progetti e piani in confronto con le persone che Dio ha messo nella nostra vita? Ma io devo compiere le opere, devo compiere le faccende di casa, devo finire quel progetto, ho poco tempo. Quanto sono importanti le nostre faccende in confronto con le persone che Dio ha messo nella nostra vita? Nella nostra mente possono prendere un'altezza che li fa idoli. Quando ci fanno avere fastidio verso qualcuno che ci interrompe. Diventano idoli, anche se in sé sono cose buone. Si può fare idoli di una cosa buona? La maggioranza degli idoli sono cose buone, che eleviamo ad un'importanza troppo grande nel cuore. Vedere un estraneo come un'interruzione, un estraneo è un fastidio, è un peccato terribile. Un estraneo mi interrompe, uno mi chiama, io... quello è peccato. Vedere figlio o coniuge o fratello di chiesa come interruzione è infinitamente peggio. È frutto di un cuore macchiato del peccato. Come esempio di questo, pensate a alcuni brani biblici. In Efesini 5, Dio comanda al marito di amare la moglie come? Come Cristo ama la Chiesa. Allora, come che Cristo ama la Chiesa? Che tipo di amore ha Gesù per la Chiesa? È possibile immaginare Gesù con fastidio nei confronti della Chiesa? È possibile? È possibile che mai Gesù vedrebbe la Chiesa come interruzione? È possibile che Gesù vedrebbe la Chiesa come interruzione? Allora, noi mariti dobbiamo amare le nostre mogli come Cristo ama la Chiesa. Allora, vedere la moglie, e direi che è valido anche l'altra direzione, vedere la moglie come interruzione, come fastidio in certi momenti, è grave. È grave. Similmente, la Bibbia parla dell'amore di Dio come padre, giusto? Questo privilegio di chiamare Dio padre, lui ci parla come figli amatissimi, ricordate tante volte questo? Questo padre che ama tanto i figli, ok? Ogni genitore dovrebbe amare i suoi figli con lo stesso tipo di amore che Dio ama noi. Ogni genitore dovrebbe riconoscere che Dio dice che i figli sono, Salmo 137, qualcuno si ricorda? Cosa sono? Sono un premio, i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno, il frutto del grembo è un premio, beato l'uomo che ha la faretta piena di figli. Allora, visto che i figli sono una benedizione grande da Dio, quando un genitore vede un figlio come un fastidio, come un'interruzione, cosa sta dicendo a Dio? Cosa sta dicendo un genitore? Ma non capisce che devo finire le mestieri? Non capisce che devo finire questo? Uffa, ancora sei venuto a farmi mille domande? Cosa sta dicendo questo genitore a Dio per la sua scelta di benedizioni? Potrebbe anche maledire Dio e non sarebbe diverso. Sta disprezzando il dono che Dio ha dato. Questo è grave. Quali progetti hai tu così importanti che il piano di Dio viene messo in secondo piano? Allora tu ti stai facendo Dio per conto tuo, non lasciando Dio essere Dio. Decidi tu. Tu vuoi essere sovrano sulla vita e stabilire quello che è importante, è solo che tu stai sbagliando. Le persone che Dio ti ha messo nella vita sono importanti. Giovanni 15:12, questo è il mio comandamento, dice Gesù, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo vale in casa, vale con il coniuge, vale con i figli e vale con gli altri. Vedere chiunque come fastidio o come un'interruzione è un grave peccato contro Dio e rivela un cuore egoista che non sa amare. Un frutto della vera salvezza è veramente amare gli altri e non essere egoista e non cercare di non dover fare la mia parte. Lascia loro, io voglio pensare a me. Ma voglio tornare a quell'amico che è venuto. Ricordate quell'amico vecchio, prezioso, dell'università o del lavoro, del militare? Ricordate di quell'amico? Immaginate che il mio famoso Giorgio è questo uomo quando arriva l'amico di Giorgio. Potremmo dire, Giorgio quando arriva in mezzo a un progetto molto importante che deve completare, arriva l'amico da lontano e Giorgio trova gioia. Oh, che bello vederti, vieni, vieni. Allora, Giorgio non risponde così quando vede suo figlio o sua moglie. Giorgio ama suo amico. Giorgio ama il suo amico. Che bello vederti, vieni, vieni, vieni. Giorgio ama il suo amico. No, non ama il suo amico. Assolutamente. Giorgio è contentissimo a vedere il suo amico, non perché ama l'amico. Giorgio è un grande egoista. E lui sta bene con l'amico, perché l'amico gli dà piacere. Suo figlio non gli dà piacere. Sua moglie spesso non gli dà piacere. Quindi Giorgio non ama l'amico, Giorgio ama Giorgio. E per quello sta bene con l'amico. Ma quello non è amore. L'amore non è in base a quello che ricevo dalla persona. L'amore è quello che ho per la persona. E Giorgio sta bene perché il suo amico gli dà tanto piacere. Quando poi Giorgio sente fastidio nel confronto del figlio, rivela un cuore che guarda le persone come oggetti. E se possono darmi quello che voglio io, sto bene con loro. E se non hanno da darmi, mi danno fastidio. Questo è un cammino cristiano? Io devo fare le faccende, lasciatemi stare. Ricordate il chirurgo? In mezzo a un intervento e il figlio viene dal vetro e bussa. Papà, guarda quello che ha fatto. Un compito speciale. E il padre chiaramente non può interrompersi. Ma vedere il figlio gli dà gioia. E lì fa un occhio. Figlio, tu sai che non posso interrompermi, ma appena finisco ci vediamo. Ok? Questo è perché quel padre ama veramente quel figlio. Oh, che possiamo riconoscere la gravità di questo peccato. Però, pregando che riconosceremo la gravità di questo peccato, adesso vorrei cambiare volta. E vorrei parlare di come cambiare. Vorrei parlare di come cambiare. Preparando questo sermone, ho pensato ad una persona che ha questo peccato. Io. Questo sermone è duro, perché ci sono le volte che io sento fastidio, ci sono le volte che posso sentire che qualcuno è un'interruzione. Quanto è facile avere egoismo nascosto nel cuore, anziché il vero amore per gli altri. Ed è proprio questo peccato, questa mancanza di vero amore che ci spinge a vedere gli altri come disturbo o interruzioni. Ma io immagino che non sia io l'unico ad avere questo peccato a volte. Immagino che ognuno ce l'abbia, chi a volte e chi tutti i giorni. È un peccato gravissimo che ci ostacola, proprio ci ostacola da portare il vero frutto nella vita. Possiamo evangelizzare, possiamo impegnarci, possiamo faticarci, possiamo insegnare, e se noi non abbiamo amore, 1 Corinzi 13 dice che tutto il resto che possiamo fare per Dio non vale nulla. Se non ho amore, tutto il mio impegno non serve nulla. Parola di Dio, 1 Corinzi 13. Quando noi abbiamo questo peccato, è perché crediamo che esistiamo per i nostri traguardi, anziché capire che esistiamo per la gloria di Dio. e per essere esempi del suo amore nel nostro modo di amare gli altri. Vedere le persone come un ostacolo ai nostri traguardi è innalzarci al di sopra di Dio, mettendo i nostri traguardi al di sopra di Dio. Oh, noi siamo bravi a ragionare. No, ma lo sto facendo per Dio. Io devo fare questo, fa parte di curare mia famiglia, fa parte di curare la Chiesa, fa parte di... ragionamenti. Copriamo il nostro peccato, la nostra mancanza di amore con ragionamenti. Noi siamo stati comprati a caro prezzo. 1 Corinzi 6, 19, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi. Voi, infatti, siete stati comprati a caro prezzo. Non appartenete a voi stessi. Non dovete avere i vostri progetti. Le persone che Dio vi mette nella vita è il progetto che Dio ha per voi. Gesù non è venuto per progetti. Gesù è venuto per persone. Visto che Dio ci comanda ad amare gli altri, ad amare il nostro vicino, non avere vero amore per il nostro vicino, iniziando in casa, poi chiesa, poi altrove, è un gravissimo peccato. Il peccato di non veramente amare è un grave peccato. La domanda che voglio porre è: come possiamo cambiare? Come possiamo cambiare? Chiaramente, qual è la prima cosa da fare per cambiare? Qual è la prima cosa da fare per cambiare? Dare il nome giusto al peccato e confessarlo. Non ragionare, ma sì, infatti dovrei migliorare, è vero che a volte, ma però, no. Nominare il peccato per quello che è. Ogni volta. Riconoscere quanto è grave. E poi confessarlo. Visto che questo tipo di peccato riguarda più un atteggiamento del cuore che solo azioni, questo è più un peccato di cuore. Si esprime in azioni, ma è vero peccato nel cuore. Dobbiamo non solo, perdonami che ti ho visto come un disturbo, perdonami. Signore, perdonami che ho visto lui come disturbo. No, no, no. Non ho confessato ancora il peccato. Vedo qualcuno come interruzione e chiedo, Signore, perdonami che ho visto tizio come interruzione. Ho confessato il mio peccato? Qual è stato il mio peccato? Egoismo e non avere amore. Confessare di averlo visto come interruzione e nascondere il peccato di non averlo amato. Giusto? Quindi non basta chiedere perdono perché, senti, ti ho visto come fastidio, perdonami. Non hai chiesto perdono per il peccato. Il peccato è non ti ho amato. Ho amato la mia carne. E perciò ti ho visto come fastidio. Perdonami che non ti ho amato. Nominare il peccato come peccato. Però grazie a Dio ci sono anche dei passi da fare a livello pratico per imparare a veramente amare gli altri. Tornando al nostro esempio dell'amico che arriva da lontano, perché è così facile amare lui e invece è così difficile amare un piccolo figlio che fa mille domande o amare un coniuge che proprio quando hai bisogno di concentrare vuole interromperti? Perché? Perché ci fa piacere nella carne stare con quell'amico. E quindi è proprio la carne che fa trovare piacere. Noi non troviamo piacere in qualcuno quando noi non amiamo quella persona. Ricordate Sofonia 3:17. Dio esulta di gioia per chi? Per uomini perfetti o per uomini che cadono giorno dopo giorno? Il vero amore ci fa avere piacere nella compagnia di qualcuno. Quando io amo, io posso sapere se io amo una persona. Se quando vedo la persona, anche in mezzo ad un impegno dove non posso bloccarmi, come quel chirurgo, so se amo quando vedo e mi fa avere gioia. E se non ho gioia, non amo. È molto semplice. È molto semplice. Non è difficile capire se amo. Basta esaminarmi onestamente cosa ho nel cuore quando vedo questa persona. Dio non ci vede come preziosi perché vedi in noi cose preziose. Giorgio vede il suo amico come prezioso perché l'amico è divertente, l'amico sa tante cose, l'amico è piacevole stare con lui. No. Dio non ci vede come preziosi perché vede in noi cose preziose. Dio ci vede come preziosi perché Dio ci ama. Allora, per noi di imparare ad amare coloro che non sono sempre facili ad amare, dobbiamo scegliere di vederli come preziosi. Abbiamo bisogno di un lavaggio di cervello, del cervello. In altre parole, il nostro cervello è pieno di egoismo, di ragionamenti sbagliati. Oh, ma io devo fare queste cose, non ho tempo, sono un disturbo. Dobbiamo lavarci da tutti questi ragionamenti falsi. Dobbiamo lavarci dal credo che i nostri progetti sono così importanti. E devo compiere questo, devo compiere quello. Ricordate quello che mi ha detto mia mamma quella volta? Ormai eravamo fuori casa da anni. Ha detto, sai, mi rendo conto che non sempre tenevo la casa strapulita e non sempre facevo grandi pasti. E io mi ricordo quello che ha detto a lei. No, mamma, perdonatemi. E ho detto, non ti perdono, mamma, non ti perdono. Non ti perdono perché non era peccato, perché mi ricordo che avevi sempre tempo per me, mamma. Avevi sempre tempo per le mie domande. Avevi sempre tempo di ascoltarmi. E tu mettevi giù quello che facevi. E lasciavi la casa non pulita. E facevi a buona la cena perché tu avevi tempo per me. Ero prezioso per te. Tu mi chiedi perdono per quello che era una benedizione? Scorditela, mamma, non ti perdonerò mai per quello. Voi mamme, vedete i vostri figli così preziosi? Voi papà, vedete i vostri figli così preziosi? Signori, non so quanto tempo avrò con questo figlio. Potrebbe morire domani, potrei morire domani. Fa sì che mi fa tutte le domande che vuole, perché io sono il suo papà. Io sono la mamma. Dobbiamo capire il privilegio di poter amare. Perché uno senza Cristo non può amare veramente. Dobbiamo capire il privilegio di essere amati. Perché questo ci permette di amare. Vorrei condividere qualcosa che io faccio da anni, che mi aiuta ad amare gli altri. Soprattutto in quei casi in cui naturalmente non avrei amore per una persona. Di natura, come sono fatto di carattere, io non sopporto i bambini. Cioè, i bambini mi danno terribile fastidio di natura. Il mio carattere è quello. Meno contatto che ho con bambini, meglio è. Allora, chi mi conosce sa che spesso mi trovo con bambini, giusto? Cioè, chi mi conosce dice, ma scusami Marco, tu hai quasi sempre un bambino in braccio, stai sempre parlando con bambini. Ma cosa dici? Io no, io sto dicendo la verità. Però grazie a Dio trovo immenso amore per i bambini, anche quelli che piangono e ribellano e combinano. Anni fa Dio mi ha mostrato questo mio brutto peccato. E mi ha fatto capire che era peccato il fastidio che trovavo di natura. Mi ha mostrato proprio un cuore nero e mi ha aggravato moltissimo vedere il mio cuore. E così, riconoscendo questo mio peccato di cuore, da allora, e sto parlando di più di 35 anni, mi impegno a passare tempo con bambini e quando sono con loro scelgo di pensare coscientemente a quanto sono preziosi per Dio. al loro peggio. Ricordo, coscientemente scelgo di ricordare come Gesù era prontissimo a raccogliere e tenere i bambini e li teneva in braccio teneramente. Mi ricordo come Gesù sgridava i suoi discepoli perché loro vedevano i bambini come interruzione, come fastidio. E questo mi aiuta a capire la gravità di quel peccato. Ma Gesù li vedeva come preziosi. Quando di natura non sento amore per i bambini che dovrei avere, mi ricordo la gravità del mio peccato, mi ricordo come i bambini sono per Gesù e confesso il mio peccato. E poi comincio a pensare ai bambini come un miracolo. A patto che in quel piccolo corpo c'è un'anima eterna. Mi ricordo che quel bambino è stato creato nell'immagine di Dio. E mi ricordo che io posso essere usato da Dio per aiutare quel bambino a capire l'amore di Dio. Se amo quel bambino. E quando faccio queste cose, confessando il mio peccato e ricordando il cuore di Gesù e pensando a quanto un bambino è un miracolo, allora qualunque sfastidio svanisce e comincio ad avere una grande gioia di poter stare con quel bambino. E cerco di fare la stessa cosa per adulti che di natura mi danno fastidio. Penso a quanto Gesù aveva un cuore per peccatori come me. E trovo che quando riconosco quanto è cattivo e malvagio il mio cuore e lo confesso, che Gesù mi dà amore al posto del mio egoismo. Quando faccio questo, i pensieri negativi, senza interruzioni, senza di fastidio, tutte queste cose spariscono. E ho amore. Non sono arrivato alla perfezione assolutamente, ma sto crescendo, e anche tu puoi fare grandi passi. Io credo che questo studio riguarda ciascuno di noi, in qualche modo. La mia preghiera è che questo studio aiuterà ciascuno di noi a riconoscere questo come grave peccato. E prego che possiamo confessarlo per quello che è. Non, perdonami che non avevo pazienza, perdonami che ho sentito fastidio nei suoi confronti, perdonami che... No. Quello non è confessare il peccato. Prego che possiamo riconoscere il peccato e confessare il peccato. E iniziare a veramente amare. Che possiamo vedere i nostri progetti come secondario alle persone preziose che Dio ha messo nella nostra vita. Vuol dire che il chirurgo lascia l'intervento a metà per andare a chiacchierare con il figlio? No. Vuol dire che la mamma non fa mai più pulizia di casa? No. Ma cambia il cuore che ha quando c'è l'interruzione. Cambia drasticamente. E questo è quello che stiamo parlando, non di quello che uno fa, ma del cuore che uno ha. Prego che cominceremo a vedere le persone intorno a noi preziose come Dio vede noi e loro preziose, affinché possiamo assomigliare di più a Gesù Cristo. Chi siamo noi che Dio ci ama? Chi siamo noi che Dio trova gioia in noi? O che possiamo noi trovare gioia nelle persone che Dio ha messo nella nostra vita? Preghiamo. Padre nostro, prima di tutto grazie. Grazie che non ci hai distrutto, che sarebbe la cosa giusta. Se ci avessi mandato già al tormento eterno, avresti ogni ragione. Invece ci ami. Invece sei stato paziente con noi. Hai avuto tanto amore per noi, hai tanto amore per noi, siamo preziosi a te. Ma questa tua pazienza non è da disprezzare continuando nel peccato. Mostraci la gravità del nostro peccato. Padre, immagino che tutti noi abbiamo questo peccato a volte. E magari ci sono coloro che ce l'hanno spesso. Mostraci la gravità di questo peccato. Padre, se noi siamo grandi credenti che facciamo tanto per te, ma se non abbiamo amore, non vale nulla. Perciò aiutaci a veramente amare, iniziando con le persone intorno a noi. Mostraci quanto ogni persona è preziosa a te. Mostraci, Padre, più di quanto noi siamo peccatori e viviamo per la tua grazia, per il tuo perdono, affinché possiamo amare di più. Applica la tua parola ai nostri cuori. Grazie. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.